Antonio Stella, anche da parte del Presidente dell'Istituto, Professor Danieli. Il tema che affronta questa sera è il quarto incontro voluto dall'Istituto, dedicato alla ricorrenza del 150° anniversario dell'Unità Italiana. È un grande tema, senza dubbio, per le dimensioni che ha avuto, per le storie che ha coinvolto, personali, familiari di una nazione. Eppure non è stato preso in considerazione nelle grandi storie generali d'Italia fino ad oggi. La sua dimensione sono circa 30 milioni, come sappiamo, le persone che sono emigrate da questo paese senza farvi mai più ritorno. Se si guardano le statistiche regionali si rimane impressionati per i vari periodi, dal 61 fino al 1911. Durante l'età giolittiana furono 600.000 ogni anno a lasciare questo paese, anche questi senza farvi mai più ritorno. E sono un numero impressionante, anche quelli emigrati durante il fascismo, 4.300.000, e anche coloro che per ragioni di lavoro, 4.500.000, l'hanno abbandonato fra il 1946 e il 1961. Grazie a Gian Antonio Stella per le riflessioni che ci propone su momenti, vicende, personaggi della storia d'Italia nel periodo lungo, la Lega a quella di oggi. Grazie per i suoi libri, sono 16 fra il 1996 e l'anno scorso. Grazie per aiutarci a capire questo paese da lettori di un giornale prezioso, da lettori di suoi libri e anche come storici. Materiale che ci presenta, sul quale ci invita a riflettere, sarà veramente utile per ricostruire una storia d'Italia, dei momenti migliori, dei grandi personaggi, degli eroi, ma anche degli omini, di coloro che quotidianamente fanno il loro lavoro, sono onesti, pagano le imposte. E grazie per averci anche disegnato i tanti volti, le tante fisionomie di storie di corruzione, di malaffare, di delinquenza. Anche questa è l'Italia nella quale viviamo e che conviene conoscere e che lui ci ha fatto conoscere con i suoi saggi e con le sue inchieste. L'emigrazione, tema a margine della storia nazionale, tema di nicchia, tema da specialisti per lungo tempo. E poi, dopo l'istituzione delle regioni a statuto ordinario, per merito di alcune regioni a statuto speciale, penso alla regione Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, fondazioni dalla Sella alla Benetton, c'è stata una crescita importante di studi. E i volumi che stanno all'inizio e alla fine del decennio, la storia dell'emigrazione in due volumi di Donzelli, al quale ha collaborato, Arrivi e partenze, e l'annale numero 24 della storia d'Italia, Einaudi, segnano un po' la ripresa degli studi e una sua, come dire, quantificazione, anche una sacralizzazione degli studi. Non solo libri, non solo articoli ci ha insegnato a vedere, ma anche a fare attenzione a profili diversi. La fotografia e le vignette, il giornalismo e il fotogiornalismo, come noi vediamo gli immigrati, come i nostri immigrati sono stati visti all'estero. I film italiani che Brunetta ha studiato e che ci ha riproposto in un saggio importante, da quello di Pietro Germi del 50 al Cammino della Speranza, Rocco e i suoi fratelli di 10 anni dopo, al film di Brusati, Pane e cioccolata, ancora 13 anni dopo. Tanti modi di vedere, di far vedere e di capire gli emigrati. Lorda, Quando gli albanesi eravamo noi, e poi Odissee, è stato presentato come un racconto che si fa romanzo della nostra storia. Non è semplicemente una frase ad effetto per il lancio di un volume, è la realtà di questo libro. E in queste storie e immagini che ci propone, con le sue molte attenzioni, ci ricorda che il tema dei nostri antenati era stato già studiato. Nel 1868 ricorda appunto che Giuseppe Guerzoni pubblicava a Firenze, nella mia città, un libro che era La tratta dei fanciulli, per non parlare della nuova antologia di 10 anni dopo e dei saggi sulla riforma sociale di Luigi Einaudi, di Ferrero, i contributi di Nathan, i contributi di Colaianni sulla tratta dei fanciulli, sullo sfruttamento delle donne, sui viaggi. Questi temi erano in qualche modo conosciuti. Un archivista intelligente e prezioso per gli storici, Mario Missori aveva pubblicato nel 73 un famoso diario che già nato alle Stelle riprende di un medico di bordo. Quindi tante attenzioni si sono combinate in questi 20 anni. Le fonti del Ministero degli Esteri, le memorie dei protagonisti, America America, le loro lettere, le loro canzoni, i giornali degli emigrati, i giornali per gli immigrati, come li abbiamo visti oggi. È un filo rosso che corre nei suoi libri e ci aiuta in maniera davvero molto originale e molto avvincente a conoscere meglio la nostra realtà, quella dell'Italia di ieri e il nostro quotidiano. Grazie ancora.
Grazie. Grazie davvero al professor Bellini, grazie a voi di avermi invitato. Vado subito al tema. Sarti Bartman era una ragazza di etnia Khoisan che nel 1810 venne presa dal suo padrone in Sudafrica e portata a Londra. Perché in quella Londra in cui le donne si mettevano quella specie di cestello dietro per avere quest'aria, come dire, pavoneggiante, la nostra Sara il cestello, diciamo così, ce l'aveva naturale. E fu lanciata nel firmamento di Londra come la Venere Ottentotta, sulla quale si sarebbe poi esercitato molto tempo dopo anche il nostro Cesare Lombroso con un libro dal titolo irresistibile, spero di ricordarlo esattamente, che era una cosa simile alla gibbosità nei cammelli, nei camalli e nelle Venere Ottentotte. E tutta Londra andava a vedere questa strana figura africana e quelle donne che trovavano del tutto impossibile mostrare una caviglia, trovavano del tutto normale accucciarsi per vedere nei dettagli come era fatta questa povera africana, Sartie, diminutivo di Sara, Saretta, Sarina. Questo è un biglietto di Piccadilly per andare a vedere appunto la Venere Ottentotta. E per qualche tempo questa strana figura ebbe un enorme successo. E dopo qualche anno, come sempre capita in questi casi, insomma, si erano anche stufati un po' di vederla. E a quel punto il suo padrone l'abbandonò per le strade di Parigi. Cosa poteva fare questa poveretta a migliaia di chilometri da casa, dal Sudafrica? Si vendette e nel giro di un paio d'anni fece la fine che facevano tutte le donne perdute dei romanzoni ottocenteschi di Victor Hugo e degli altri. E morì di sifilide, tifo, alcolismo. A quel punto il professor Georges Cuvier pensò che non fosse sufficiente l'umiliazione inflitta fino a quel momento su questa poveretta. Prese il suo cadavere, lo sezionò, prese il suo cervello e la sua vagina, li mise sotto formaleide e li espose al Musée de l'Homme di Parigi, fra le curiosità naturali. La cosa orrenda, che testa raccapriccio, è che restarono lì per un secolo e mezzo, fino al 1974, quando finalmente le donne francesi, anche nella scia di questa della nuova consapevolezza di genere, diciamo così, pretesero che l'insulto nei confronti di Saretta Bartman finisse, cessasse. E quando finalmente Nelson Mandela diventò presidente del Sudafrica, fece una cosa straordinaria. Pretese che tutto ciò che restava della signora Sara Bartman fosse restituito al Sudafrica. E il corpo di Sara Bartman venne riportato con tutti gli onori in patria e sepolto fra le lacrime di migliaia di donne l'8 agosto del 2002. Da quel giorno, l'8 agosto, è la festa della donna africana. E la tomba di Sara Bartman, della signora Sara Bartman, è meta di incessanti pellegrinaggi di tutte le donne che sentono questa, sentono un po' loro questa violenza terribile fatta su, su Sarah Bartman. Direte, cosa c'entra Sarah Bartman con il nostro discorso di oggi? C'entra. C'entra perché Nelson Mandela, attraverso la figura di Sarah Bartman, fa un'operazione culturale straordinaria. E cioè, lui sa che un'identità di un popolo si costruisce anche nel riconoscimento in alcune epopee, in alcune storie simbolo, in alcune persone, in alcuni eroi, in alcune figure simbolo. Siamo noi che invece non siamo riusciti a fare questo e anzi abbiamo buttato via in qualche modo due grandi epopee che hanno segnato la storia dei nostri 150 anni. L'epopea del Risorgimento e l'epopea dell'emigrazione. C'è stato un tempo in cui c'era quest'idea del Risorgimento come epopea del popolo italiano. E basti ricordare questo album di figurine con gli eroi del Risorgimento. Siamo passati da quello a questo. Garibaldi, mafioso, capo dei capi. Un insulto tremendo per uno statista vero, perché questo è stato Garibaldi, un uomo che era repubblicano e che per il bene superiore, o quello che lui riteneva fosse il bene superiore, cioè l'unità d'Italia, ha rinunciato anche alla, al suo credo più profondo, cioè la Repubblica, cedendo alla possibilità che, il re, che l'Italia si facesse diventando un regno. Certo, il Risorgimento ha commesso molti errori. Queste sono delle immagini che sono ancora oggi sui muri di Bronte. Se voi andate a Bronte, sotto l'Etna, alle spalle dell'Etna, arrivando dal mare, ci sono questi, questi dipinti sui muri che ricordano la strage decisa, non cercata, ma di fatto accaduta, su ordine di Nino Bixio, di contadini che si erano illusi che i garibaldini portassero assieme alla, all'Italia, portassero anche la rivoluzione e la consegna ai contadini della immensa ducea di Bronte, la tenuta, l'enorme tenuta di Bronte, che era stata regalata dai Borboni a Orazio Nelson, che peraltro non ci mise mai piede. Fu una cosa brutta. Il massacro di Bronte, non c'è dubbio, e fu orrendo il massacro di Ponte Landolfo, agosto 1860, dove i bersaglieri, per vendicare l'uccisione di una quarantina di loro, di altri bersaglieri nel vicino paese di Casalduni, massacrarono, secondo gli ultimi calcoli degli storici, circa 400 persone, comprese donne e bambini, violenze terribili, sessuali e poi coltellate, pistolettate, uccisioni, insomma 400 persone assassinate in nome dell'Italia. Una cosa che il paese di Ponte Landolfo, un paese non neoborbonico, ha vissuto per tanto tempo quasi come un senso di colpa, come fosse una colpa dei, dei compaesani di essere stati massacrati. E certo fu costellata di particolari raccapriccianti la lotta al brigantaggio. Basti vedere queste immagini che venivano affisse ovunque per scoraggiare e intimidire. Basti vedere come in alcuni casi i cadaveri venivano violati e decapitati proprio perché la gente si spaventasse. Ecco, io ancora oggi mi chiedo fino a che punto la rabbia di un paese come Platì sull'Aspromonte, un paese incattivito, non sia dipesa anche dal fatto che l'Italia si presentò con un con un gruppo di bersaglieri che tagliarono la testa a Fernando Mittica, la misero su una picca e per una settimana girarono per il paese con questa testa in cima a una picca. E così fu un errore la repressione sanguinosa dei moti popolari a Torino per lo spostamento della capitale da Torino a Firenze, cosa della quale i Savoia si levarono le mani, al punto che il Presidente del Consiglio Menabrea fu costretto a prendersi tutte le responsabilità dicendo che i Savoia non ne sapevano nulla della decisione di trasferire la capitale a Firenze. 52 morti, tantissimi feriti, e fu davvero un episodio molto brutto della nostra storia, così come qualche perplessità sicuramente hanno lasciato i risultati dei plebisciti. Cito qui il plebiscito 1866 in Veneto, dove questo manifesto affisso per esempio a Vicenza è effettivamente un po' intimidatorio. Vi leggo soltanto questa frase: chi dice sì mostra di sentirsi uomo libero, padrone in casa propria, degno figlio d'Italia, chi dice no dà la prova d'animo di schiavo nato al bastone croato. Abitanti 2.603.000, votanti 647.000, contrari all'annessione d'Italia 69. Certo, qualche dubbio c'è, ma basta questo per buttar via il Risorgimento? Basta questo per buttar via quello che, secondo uno storico non italiano, Dennis McSmith, è stato uno dei grandi successi del XIX secolo, tanto che si continua a studiarla ovunque, in tutto il mondo, come un classico esempio di patriottismo liberale? Basta buttare via una storia che, secondo Rosario Romeo, uno dei massimi storici che abbiamo avuto, rimane il processo politico più importante e positivo che il nostro Paese abbia conosciuto nei 1000 anni di vita della nazione italiana? Anche la Rivoluzione francese ha commesso degli orrori. La repressione della Vandea, 16.000 morti in un fazzoletto di terra con non molti abitanti, fu una cosa tremenda. Ma non per questo i francesi buttano via tutta la loro rivoluzione francese. La Marsigliese è ancora oggi l'inno nazionale francese. Il colonialismo britannico ha commesso delle cose bruttissime, ma non per questo gli inglesi buttano via tutta la loro storia coloniale. La guerra di secessione americana, la guerra civile americana, ha fatto 350.000 morti, una cosa spaventosa, enorme, e i massacri dei peli rosse furono terribili. A Sand Creek il colonnello Chivington arrivò a teorizzare che aveva fatto uccidere uno a uno tutti i bambini perché le uova di Pidocchio diventano Pidocchi, per non dire poi della tratta dei neri, le aste degli schiavi descritte anche dal grande Charles Dickens, i linciaggi di circa 3.200 neri fra la fine dell'Ottocento e gli anni 60 del Novecento, l'apartheid, lavandini per bianchi, lavandini per neri, panchine per bianchi, panchine per neri, cioè. Ma non per questo gli americani buttano via tutta la loro storia, perché la storia è una cosa complessa, fatta di luci e di ombre, non esiste un percorso lineare e cristallino nella storia. Si può buttare via tutto questo? In nome di cosa? Quale retorica? Certo, questo fa un po' sorridere oggi. Emerge dalle sacre acque di Lissa un capo, e dalla bocca esangue scaglia, ricordati, ricordati, e s'avissa. A leggerla oggi, la canzone d'oltremare di D'Annunzio, insomma, è datata. Ma non è altrettanto retorico quello che fanno oggi alcuni venetisti che dicono Lissa, 20 luglio 1866, per i Veneti una vittoria da ricordare, per i Veneti. E sottospiega la vittoria di Lissa, la marina austro-veneta sbaraglia la flotta del tricolore massonico risorgimentale. Ed ecco che l'ammiraglio von Tegetthoff a Lissa direbbe in dialetto veneto che abbiamo vinto, viva San Marco, contro l'Italia. Parlando un veneziano di una Venezia che soltanto pochi anni prima aveva dato con la Repubblica Veneta uno degli esempi più luminosi della storia del Risorgimento italiano. Adesso qualche venetista rivendica in qualche modo Daniele Manin come quasi quasi uno dei loro. Ma io qui vedo la bandiera italiana. Com'è sta storia che c'è la bandiera italiana in questo quadro con Daniele Manin? Vogliamo leggere cosa dice Daniele Manin in una conversazione con Nassau William Senior? Dice: l'Italia, se divisa in una dozzina o una mezza dozzina, o anche soltanto un paio di stati separati, verrebbe ridotta in pezzi dalla guerra civile e sarebbe prima o poi soggiogata da guerre esterne. Non c'è salvezza per noi contro la Francia o contro l'Austria o contro i conflitti interni a meno di non essere uniti. È sempre stato così e sarà sempre così. Ma dateci indipendenza e unità e non mi importerà in quale forma. Le mie convinzioni teoriche sono in favore delle istituzioni repubblicane. Precisa. Però poi dice: non appoggerò il re di Sardegna perché diventi un re più grande di quanto è ora. In Italia lo appoggerò in ogni tentativo diretto a farne il re d'Italia. E sono parole inequivocabili, sulle quali non si può giochicchiare. Abbiamo rimosso Daniele Manin, abbiamo rimosso i fratelli Bandiera che vanno a morire a Cosenza, fucilati assieme a dei ragazzi albanesi. Come albanesi sono stati moltissimi dei protagonisti del Risorgimento italiano. Il generale Damis, che era vicino a uno dei luogotenenti di Garibaldi, Francesco Crispi, albanese di Sicilia, i ragazzi del liceo di San Demetrio Corone, che al passaggio di Garibaldi per la Calabria lasciano in massa la scuola per seguire Garibaldi, e anche a Rovito, dove vengono fucilati i fratelli Bandiera, ci sono con loro dei ragazzi albanesi. Vedete la storia come si prende proprio degli sfizi a volte, anche contro certi stereotipi che ci sono stati e ci sono in Italia nei confronti degli albanesi. Abbiamo rimosso Pier Fortunato Calvi, un personaggio meraviglioso della nostra storia. Era di queste parti, era di Noale, e riuscì a raccogliere 4.600 contadini. A voi a raccontare che il Risorgimento è stato soltanto una cosa di poche elite massoniche. Provateci voi a raccogliere 4.600 contadini oggi a Belluno per andare a difendere quella strettoia che c'è sopra Longarone, dove riuscirono a fermare gli austriaci usando le pale, i badili, i forconi. Guardate oggi. Ad Acquaboni, i volontari empezzani sconfiggono le bande italianiste di Pier Fortunato Calvi. Le bande italianiste. Quaderni padani. Ma è questo il modo di maltrattare la storia? Ce lo ricordiamo qualcosa di Benedetto, Ernesto, Luigi, Enrico, Giovanni Cairoli? Solo Benedetto sopravvisse, tutti gli altri sono morti per far l'Italia, non per diventare consiglieri regionali, non per finire a fare i presidenti provinciali, perché ci credevano. Siamo pieni di piazze, di vie Cesare Battisti, ma chi conosce più Cesare Battisti? Che un altro che è stato vittima di come la storia è stata piegata volta per volta dal vincitore di turno, per cui lui, un laico anticlericale libertario, è diventato se fosse vissuto sarebbe stato fascista, secondo i fascisti, ed eccolo diventato una specie di protofascista. È così che si manipola la storia? Di quella pira l'orrendo fuoco tutte le fibre masse avvampò. Empi spegnetela, o ch'io tra poco col sangue vostro la spegnerò. Certo che fa sorridere oggi leggere così il Trovatore, il testo del Trovatore, ma nessuno ride del Trovatore. Datemi ancor le burne a mano, vo far ammenda, vi credea, perdonate se il mio pensiero è fello, quella vil cortigiana che è la sposa d'Otello. Certo che fa sorridere l'Otello a rileggerlo oggi, ma nessuno osa ridere dell'Otello. Allora perché ridere soltanto dell'Elmo di Scipio e dell'Inno di Mameli? Se quello era il linguaggio, perché ridere e prendere per i fondelli solo Goffredo Mameli? Quanto, come dire, all'impossessamento di Verdi col coro del Va Pensiero, beh, voglio dire, è un po' dura dipingere il Verdi come una sorta di prepadano, non so come dire, perché ce le ricordiamo queste stampe? Eccola qua, cosa c'era scritto? Viva Verdi! La gente scriveva, l'abbiamo studiato alle elementari, che la gente scriveva sui muri Viva Verdi perché era Viva Vittorio Emanuele, re d'Italia. Sembra che Pontida, per esempio, sia una cosa improvvisamente inventata, recuperata dalla storia. Umberto Bossi ha messo una mano nella profondità della storia e ha estratto Pontida. Allora com'è questa storia che l'eco di Bergamo dell'8 aprile 1940 o l'eco di Bergamo del 25 maggio 1935 raccontano l'annuale adunata fascista per ricordare il giuramento di Pontida? Com'è questa storia? È interessante. Siamo passati dagli album di figurine del 1961, l'ho fatto anch'io questa raccolta, era bellissima. Siamo passati da questo agli insulti alla bandiera italiana. Non è una cosa soltanto leghista, capiamoci, c'è tutta una tradizione, una storia di quotidiana ostilità al Risorgimento, che è stato via via piegato agli interessi prima dei Savoia, poi dei fascisti, poi... per cui lo stesso Palmiro Togliatti, per esempio, arrivò a scrivere che il Risorgimento è per il piccolo borghese italiano come la fanfara per gli sfaccendati. Del resto, non so se ci avete fatto caso, ma nello stemma del PC c'è la bandiera italiana, ma in secondo piano però. Occhieggia dietro la bandiera rossa. È soltanto successivamente che la sinistra ha recuperato un senso della patria, vogliamo dirlo fino in fondo, anche in funzione polemica verso la Lega e altri. Allora uno dice, ma è possibile che la storia si possa tirare così da una parte e dall'altra? Siamo passati dall'esaltazione di Goffredo Mameli, che morì per i suoi ideali. Morì Goffredo Mameli, difendendo la villa del Vascello durante la Repubblica Romana, all'insulto. Mameli, primo ladro della storia d'Italia. Dall'esaltazione di Mazzini all'insulto. Mazzini, tangenti e malcostume. Dall'esaltazione di Vittorio Emanuele II a Vittorio Emanuele, re degli scandali. Allora qual è la storia? Ecco un Garibaldi che in questa allegoria ha circondato da un alone di santità, ha accanto Venezia, vedete, col leone, e Roma, con i lupi, quei lupacchiotti, che chiedono di essere liberate. Un Garibaldi che finisce addirittura sugli altari, questa qua è meravigliosa, ci sono le baionette al posto delle candele, i fusti di cannone al posto dei ceri, addirittura gli ex voto, e Garibaldi all'aureola, lui che arrivò a dire in Parlamento che il Papa era un metro cubo di letame, lui Garibaldi con l'aureola, un Garibaldi che era, a un certo momento, stando a queste stampe che manipolavano il Risorgimento, in Paradiso aveva fatto la pace con tutti, perfino col Papa. Eccolo qua, una partita a 3-7 in Paradiso, e ci sono tutti i protagonisti del Risorgimento italiano che in realtà avessero potuto tagliarsi la gola qualche volta, magari la tentazione l'avranno avuta. Siamo passati da questo Garibaldi delle figurine raccolte dai bambini, a questo qua, questa cartolina neoborbonica in cui Garibaldi dice: così ho trasformato il sud da terza potenza mondiale in povera colonia italiana. Allora dice: allora, terza potenza mondiale, allora, Inghilterra, Francia, che avevano degli imperi immensi, Spagna, che controllava tutto Sud America, arrivava alle Filippine, il Portogallo, che arrivava a Macao, il Brasile, dunque l'India, ecco. Cioè, davanti a quali di queste potenze era il regno delle due Sicilie? Come si fa a sparare una stupidaggine come questa? Ecco qua, zona degaribaldinizzata, ma quale eroe, via le statue dalle nostre piazze. È ancora il Garibaldi massone, è ancora il Garibaldi mafioso. Allora qual è la storia buona? Questa? Storia della Lombardia a fumetti. Prego notare sotto, Consiglio regionale della Lombardia. Pagato coi soldi pubblici. Distribuito nelle scuole della Lombardia, dove il Risorgimento praticamente non ha spazio. Eccolo qua, il Risorgimento. Fatta l'Italia, si dovevano fare gli italiani. Così si diceva dopo il 1870, quando altre guerre, una spedizione di 1000, alcune manovre politiche, piccoli intrighi, certi eroismi e strani trattati avevano portato la penisola italiana a essere un unico regno, ma con popolazioni che erano ancora ben differenti. Allora, qual è la storia giusta? Quella costruita su misura? Questo manifesto è fantastico. Quando un popolo come quello padano cammina, piega la storia. Beh, diciamo che c'è del vero in questo manifesto. Sulle nostre bandiere ritorna, dalla notte dei tempi, un simbolo antico e augurale, la ruota solare graffiata da millenni sulle rocce delle Alpi. Mario Borghezio, ANSA, 13 settembre 1996. No, delle Alpi, anche degli Appennini però. Urna cineraria etrusca di Perugia. Anche degli Appennini terroni. Certo. Portale del 1778 a Tramutola in Basilicata, ecco là, il sole delle Alpi. Anche in Sicilia, Villa Romana, Piazza Armerina, sole delle Alpi. Antico portale di legno di Tetuan in Marocco, eccolo là, il sole delle Alpi in Marocco. Decorazione antica Atene in Grecia. Moschea di Sidi Mansur a Gerba, il sole delle Alpi in Ciro da millenni, eccolo lì, anche là. Steli funerarie marocchine. Stele funeraire marocaine è un libro di Émile Laouste, Parigi, 1927. Allora uno dice: scusate, ma da dove arriva sul sole delle Alpi? Si può piegare la storia così? È una domanda che ci chiediamo. Pur con qualche elemento di arcaismo, non voleva per esempio usare la scrittura, quella celtica era una società modernissima, detto da Gilberto Neto, ministro della cultura del governo padano. Giulio Cesare è stato il primo leghista, per questo lo uccisero. Voleva sostituire la classe politica e militare romana coi Galli, meglio ancora con la sua terza legione che poi erano i Lombardi. Umberto Bossi, 15 febbraio 1997, al Palavobis di Milano. E questo è il capolavoro. Sempre dal libro Storia della Lombardia fumetti che abbiamo visto prima, c'è questo bardo e c'è scritto sotto: in ogni tribù c'era almeno un bardo, musico e poeta, cioè un cantautore avanti Cristo che scolava boccali di una bevanda simile alla birra e teneva concerti rock nelle notti stellate. E cosa canta? Canta We are the champions, we are the Pagan Cox. Quello che l'ha scritto pensa che Cox sia, voglia dire galli, e non sa che nello slang inglese, scusate la parolaccia, vuol dire noi siamo i cazzi padani. Che, insomma, uno dice, scusate, non potevate farlo tradurre un attimo prima di distribuirlo nelle scuole, che magari qualche ragazzino, no, può equivocare? Il fatto è che su questa cosa qua, la costruzione di una memoria è una cosa interessante, ma può essere anche pericolosa. Marko Krajewicz, l'eroe del campo dei Merli. Marko Krajewicz, l'eroe di Kosovo Poje. E cominciò così in Serbia, con Milosevic che faceva le adunate a Kosovo Poje in nome di Marko Krajewicz. E poi a un certo momento venne fuori Radovan Karadžić e disse che i serbi erano una razza superiore. Perché? Uno dirà, perché hanno un metro cubo di cervello. No, perché hanno il femore più lungo d'Europa. E tutti ridevano. E dicevano, ma che pericolo vuoi che ci sia? Dai, una stupidaggine, no? Dice che abbiamo il femore più lungo d'Europa e siamo una razza superiore per il femore più lungo d'Europa, e ridevano tutti. E poi è finita così. È finita col massacro di Srebrenica, è finita con Vukovar, è finita con le cataste di cadaveri. Io non voglio fare, sia chiaro, nessun parallelo, perché non è possibile far paralleli e sarebbe stupido e indecente far paralleli. Voglio solo dire che non è così automatico che quando si dice una cosa che fa ridere, poi vada sempre a finire bene. Non è automatico che vada sempre a finire bene. Paese senza memoria. Abbiamo cancellato quello. Abbiamo cancellato il Risorgimento, non l'abbiamo coltivato e non abbiamo coltivato la memoria della grande emigrazione italiana, una trentina, un po' meno, ma una trentina di migranti, e se ne sono andati sparsi per tutti i paesi del mondo. Noi veneti lo sappiamo più degli altri, perché se ne sono andati 4 milioni e mezzo di veneti, 4 milioni e mezzo. Più 1 milione di friulani, più tutti i trentini. Ancora oggi, per ogni veneto che c'è in Veneto, ci sono 2 figli di veneti che stanno da altre parti del mondo. E tutta questa storia, che a volerla anche cavalcare, volendo essere cinici, è un'epopea che poteva essere cavalcata in chiave venetista, viene ridotta sul libro Noi Veneti, anche questo stampato coi soldi pubblici, Regione del Veneto, Assessorato all'Istruzione e Cultura e Identità Veneta, viene ridotta questa storia epocale a 8 righe su 175 pagine. 8 righe che accennano solo all'emigrazione veneta in Brasile e basta. Eppure, è una storia, quella dell'emigrazione italiana, fantastica. Abbiamo regalato all'Australia Raffaello Carboni, garibaldino, coprotagonista della Repubblica Romana, finito poi a fare il cercatore d'oro in Australia e autore di un libro, Eureka Stockade, in cui descrisse la prima rivolta anti-inglese dei minatori delle miniere d'oro di questo posto vicino a Melbourne, e quell'atto lì è considerato, come dire, il germoglio da cui poi è nata in prospettiva l'indipendenza australiana. Abbiamo regalato al Sud America Manuel Belgrano, con Simón Martín e Simón Bolívar, è uno dei padri dell'indipendenza sudamericana ed è il padre della bandiera argentina. Abbiamo regalato alla Francia Leon Gambetta, figlio di un immigrato di Ligure, ed è lui l'uomo, il figlio di un immigrato che si sente più francese dei francesi, è lui che risolleva la Francia dopo la catastrofe di Sedan. Abbiamo regalato Paul Cézanne, che se avesse conservato il nome suo e non fosse stato francesizzato, si sarebbe chiamato Paolo Cesana, perché i suoi venivano appunto da Cesana, che è un paese piemontese. Abbiamo regalato alla Francia ancora Emile Zola, Emilio Zola, di origine trevisana. E poi all'America, fantastici personaggi dell'America, come Filippo Mazzei, fiorentino, illuminista, amico di Thomas Jefferson, che elaborò, firmandosi Il Furioso sul Virginia Gazette, una serie di cose poi usate nella dichiarazione di indipendenza americana, prima fra tutte, pare che fosse sua, la frase che dice: gli uomini nascono per loro natura tutti uguali. E poi Giacomo Beltrami, un bergamasco che arrivò fino alle sorgenti del Mississippi, e forse perché i bergamaschi hanno questa lingua impossibile, riuscì a capire i Sioux e fece il primo dizionario Sioux inglese, lo fece lui, un bergamasco. E poi ancora Carlo Angelo Siringo, papà siciliano, mamma irlandese, autore, agente della Pinkerton, della famosa agenzia Pinkerton, detective della Pinkerton, autore di un libro, un cowboy del Texas, 15 anni in groppa, uno scatenato pony spagnolo, che riuscì a vendere un milione di copie, nella seconda metà dell'Ottocento, ed è considerato in qualche modo il padre del genere western. E poi ancora due figure che interessanti, che sono il John Martin, che in realtà si chiamava Giovanni Crisostomo Martino, era partito da Sala Consilina insieme a Garibaldi, ecco qua il risorgimento e emigrazione che si mischiano, e poi era finito in America, dove era entrato clandestinamente e per avere la cittadinanza si era arruolato come trombettiere nel Settimo Cavalleggeri. Insieme a lui, a Little Bighorn, il giorno del massacro di Little Bighorn, c'è anche Carlo De Rudio, che era di Belluno, e anche lui aveva partecipato alla Repubblica Veneta con Daniele Manin, era stato vicino a Pier Fortunato Calvi, sopra Longarone, a fermare gli austriaci, ed era finito anche lui emigrante in America, e anche lui nel Settimo Cavalleggeri. E quel giorno in cui tutti gli uomini del generale Custer furono massacrati, in quel massacro famosissimo, Giovanni Crisostomo Martino e Carlo De Rudio furono fra i pochissimi, furono in sei a salvarsi, e c'erano anche loro. E poi grandi inventori come Antonio Meucci, padre del telefono, Enrico Fermi, padre dell'energia atomica, Federico Faggin, vicentino, padre del microprocessore e del touchpad, il mouse che si muove col dito. E poi grandi imprenditori, il più famoso di tutti probabilmente è questo trevisano, o pitergino per esattezza, Amedeo Obici, che era partito da Oderzo e in America capì per primo che i bagigi, quelli che noi chiamiamo i bagigi, le noccioline americane, potevano essere sbucciati, salati e messi sotto vuoto. Ed è lui il leggendario Mr. Peanuts, che vediamo in questa pubblicità in cui porta a spasso la sua morosa in questa barca a forma di bagigio. Insomma, abbiamo dimenticato tutto. Ma com'è possibile dimenticare tutto? Una storia come questa, abbiamo dimenticato com'era l'Italia, che era un'Italia molto diversa da quella di oggi, era un'Italia poverissima, miserabile. Nel 1904 il grande Adolfo Rossi, giornalista ingiustamente dimenticato o quasi dimenticato, secondo me uno dei 4-5 giornalisti italiani più grandi di tutti i tempi, racconta quello che succede nelle campagne del Polesine. E a quella scena là avrebbe potuto partecipare mio nonno, il nonno di tanti di quelli che sono dentro questa sala oggi. Non è successo nel Medioevo, è successo ieri mattina, l'altro ieri mattina. E racconta che ogni volta che veniva ucciso una vacca o un bue per malattia, arrivavano 20-30 contadini che disseppellivano la bestia e, armati di coltellacci, la tagliavano con tutta la foga, la ferocia di persone che non avevano dimestichezza col lavoro del macellaio, per cui dopo qualche minuto erano completamente coperti di sangue e se ne andavano portandosi via questi pezzi di vacca malata, morta. Allora racconta che a quel punto i veterinari decisero di seppellire le vacche dopo aver inciso tagli profondi nella loro carne e averci buttato dentro petrolio. E racconta che nonostante questo i nostri nonni andavano a tirarsi su queste vacche, le lavavano e se le mangiavano. Questa era l'Italia di non molto tempo fa. Era un'Italia poverissima, un'Italia miserabile. A Bergamo, che oggi è una delle aree più ricche del mondo, partivano gli emigranti per andar fare addirittura i minatori in India. È uscito un libro l'anno scorso che raccontava degli emigranti bergamaschi che andavano a lavorare nelle miniere indiane. E la marionetta più importante era il gioppino, e tutti i gioppini avevano i trigosse, i tre gozzi, queste enormi bolle sotto il mento che venivano date da disfunzioni alla tiroide dovute alla mancanza di iodio. Sarebbe bastato il banalissimo sale da cucina e non gli sarebbero venuti questi aspetti mostruosi, ma non ce l'avevano. La pellagra, anche in inglese si chiama pellagra, anche in inglese, perché era la malattia nostra, dei nostri nonni. La malattia della polenta, troppa polenta, solo polenta. Il più grande pellagrosario d'Italia era qui vicino, a Mogliano. E in quest'Italia disperata giravano per le contrade, racconta padre Tino Maldotti, delle figure vestite come di saltimbanchi in modo molto pittoresco, portando cartelli che dicevano: vi porto su piroscafi che salpano ogni mese, ove anche il villano si sente un gran marchese, vi porto nell'Australia, ove le manze in mani pascono su milioni di campi trevisani, vi porto a Nuova York e qui mi disonoro se è falso che le strade sono lastricate d'oro. E davanti a questi manifesti, a questi venditori di sogni, non vedevano l'ora di partire, andar via. L'America! E poi, poco prima di partire, subentrava la paura, perché tutta Italia era piena nei santuari di ex voto che raccontavano di naufragi. E sono stati tantissimi naufragi dell'emigrazione italiana. Il naufragio della nave Utopia. Pensate, una nave che porta verso il sogno dei poveretti e si chiama Utopia. E andò ad affondare durante una tempesta davanti a Gibilterra. E poi il Bourgogne, che era salpato stracolmo di italiani dalle Havre, e il Principessa Mafalda, affondato al largo delle coste brasiliane nel 1927, è il più famoso di tutti, il tragico naufragio del vapore Sirio, che diventa anche il titolo di una straordinaria canzone. Questi sono italiani, non sono algerini sdraiati sulle spiagge di Lampedusa, sono italiani sdraiati sulla spiaggia di Cartagena. Felice Serafini, questa foto mi è stata data da suo nipote, era partito con 8 figli e la moglie Amalia, che era incinta del nono. E prima di partire era passato dal fotografo Recalchi ad Arzignano, vicino a Vicenza, città oggi piena di immigrati, a fare questa foto da lasciare i parenti. Nel Sirio morì Amalia, quel bambino che portava in grembo, e morirono 6 degli 8 bambini. Abbiamo dimenticato tutto. Non ricordiamo neppure la nostra storia, di noi veneti, che è stata cantata in una poesia straordinaria di un formidabile poeta, Berto Barbarani, e diceva: fulminadi da un fraco de tempesta, l'erba dei prapana metà passia, brusà le vigne dalla malattia che non lasse i vilani mai de pesta, ipotecato tutto quel che resta col frumento che va alla carestia, ogni paese il gala sua agonia e le femmine un pelagroso a testa. Crepà la vacca che s'asè al formaio, morta la donna a parturina fiola, ipotecà le cambiali dal notaro, una festa, seradi all'osteria, con un gran pugno battù solo alla tola, porca Italia e bestema, ne movia. E partivano da un'Italia miserabile, arrivavano di Lagni e c'era il treno volante, raccontato ad esempio da Pascal D'Angelo, che era partito analfabeta da Intradacqua, vicino Sulmona, arriva in America, diventa un grande scrittore americano e ricorda: mi voltai di scatto sobbalzando alla vista di una sopraelevata i cui vagoni sfrecciavano a gran velocità curvando in direzione di South Ferry. Notai con stupore che non ne cadeva neanche uno. E questa meravigliosa ingenuità così tenera di questi nostri nonni, che partivano da un'Italia per tanti aspetti affondata nel Medioevo, arrivavano di là e c'era il treno che volava. Qui siamo a Schio e sentite su una realtà simile a quella di Schio, a Conegliano, cosa scrive il medico condotto Luigi Alpago Novello nel 1900, 110 anni fa. Gli individui di una famiglia di contadini sono valutati in ragione dell'utile che apportano, e la morte di quelli che sono impotenti o poco adatti al lavoro o giacciono a letto da qualche tempo è un fatto che ha minor importanza e cagiona molte volte minor dolore della morte, non dirò di un grosso animale bovino, ma anche di una semplice pecora. Era peggio perdere una pecora che perdere un bambino malato. E dall'altra parte c'era già da 20 anni il ponte di Brooklyn. Mentre Luigi Alpago Novello scriveva quelle cose là, dall'altra parte c'era da 20 anni il ponte di Brooklyn, che Dario Papa sul Corriere della Sera descrive come il più meraviglioso ponte del mondo, che unisce Brooklyn a New York e si prolunga per un paio di chilometri passando sopra i tetti delle case, le quali così hanno sopra la testa la ferrovia che viene da Brooklyn. Ai lati, a livello del primo piano, la ferrovia è elevata, cioè tutta fabbricata in aria, che circola dentro tutta quanta la città. Ai piedi, a livello delle botteghe, i trams, gli omnibus e tutto il resto del movimento cittadino. E sotto i piedi avranno tra poco un'altra ferrovia che circolerà sottoterra, la metropolitana, che è già in costruzione. Arrivavano lì e si fiondavano tutti a Little Italy. Come adesso i ghanesi vanno dove è possibile, se ci sono, dove ci sono ghanesi, cinesi dove ci sono cinesi, gli arabi dove ci sono arabi, e gli italiani andavano a Little Italy e finivano a mucchiarsi tutti in casa come questa, a Baia Street, Little Italy, New York. In questa casa, fotografata dal grande Jacob Riis, c'erano 132 stanze, 1324 italiani, 10 italiani a stanza. I padroni si lamentavano: ho affittato la casa a 2 italiani, me ne sono trovati dentro 5, ho affittato la casa a 3 italiani, me ne sono trovati dentro 12, ho affittato la casa a 4 italiani, me ne sono trovati dentro 20. Non so se vi ricorda qualcosa queste lamentele. E anche noi eravamo vittime di razzismo, un forte razzismo. Basti vedere questa vignetta con lo zio Sam corrucciato in riva al mare, mentre una nave dove c'è scritto, quotidianamente, direttamente dei bassifondi dell'Europa, ecco scendere di topi di fogna. Non sono bulgari, non sono rumeni, non sono marocchini, sono italiani, e perché non ci siano equivoci, hanno proprio il cappelletto con scritto sopra mafia, anarchia, socialismo. Eccolo qua, lo stereotipo dell'italiano, il WOP. Eccolo qua, uno scimmione che con le sopracciglia cespugliose che pulisce le scarpe al bravo americano. E questa invece è la stessa visione in Australia. E vedete che lo stereotipo è esattamente lo stesso. La cosa formidabile è che se qualcuno si immagina di potersi consolare pensando che si tratti di un siciliano, di un calabrese, insomma un terrone, beh, quando fu fatta questa vignetta la maggioranza degli italiani che arrivavano in Australia era del nord, e in buona parte anche veneta. Anche l'idea che gli italiani andassero dove c'era lavoro per tutti è una sciocchezza, basta vedere questa copertina di quello che allora era uno dei più grandi settimanali americani, con tutti i disoccupati in piazza, col cartello sul petto che diceva che lavoro facevano prima di essere licenziati. I nostri nonni hanno fatto di tutto, hanno fatto le baglie, le nostre nonne, tante, tante baglie. C'era un libro dello allattamento del professor Alfredo Bianchi che spiegava tutto. Diceva, sia la nutrice di robusta corporatura ma non grassa, preferibilmente mora che bionda, giammai coi capelli rossi. E poi andava avanti a spiegare le varie cose, caratteristiche che doveva avere. Abbiamo fatto gli stradini, come questi friulani che sono arrivati fino a... hanno costruito la Transiberiana e mostrano orgogliosi il cartello, evviva la Siberia! Abbiamo fatto gli orsanti, come questi parmensi che partivano dall'Appennino con i cammelli, gli orsi ammaestrati, giravano le fiere. Abbiamo fatto gli scimmianti, come questa signora, anche lei partita da Compiano, sull'Appennino di Parma. Abbiamo fatto gli uomini orchestra, come questo signore che partiva da Bardi, anche lui dall'Appennino Tosco, Ligure, Emiliano. Ci siamo venduti i bambini, centinaia di migliaia di bambini. Prima il professor Ballini ricordava il libro di Guerzoni che raccontava la tratta dei fanciulli. Noi potremmo ricordare il libro Cuore, in cui Edmondo De Amicis racconta di questo bambino di 11 anni che guardava tutti con occhio torvo. E aveva ben ragione di guardare tutti con occhio torvo. 2 anni prima suo padre e sua madre, contadini nei dintorni di Padova, l'avevano venduto una compagnia di saltimbanchi che gli aveva insegnato il mestiere e l'aveva portato attraverso tutta l'Europa, la Francia e la Spagna, picchiandolo sempre, non sfamandolo mai. Ce li siamo venduti alle industrie, e questa foto di quello che secondo me è il più grande fotografo di tutti i tempi, e cioè Lewis Hine, è una cosa che toglie il fiato. Li abbiamo venduti alle miniere, alle vetrerie, li abbiamo venduti ai suonatori di piazza, ai girovaghi. Avete presente Senza famiglia di Harry Malot? Il protagonista è Rémy, ma quella è la francesizzazione, perché si chiama Remigio, è il suo padrone il signor Vitali, e tutto il giro era di italiani. Abbiamo dimenticato che siamo stati clandestini. C'è un telegramma del comune di Giaglione del 1949, provincia di Torino, alla prefettura di Torino, che chiede ancora soldi perché hanno speso troppi soldi a seppellire i clandestini italiani morti cercando di passare le Alpi. Nel 1949. Abbiamo dimenticato le copertine della Domenica del Corriere che ricordavano quella tragedia delle centinaia e centinaia, centinaia di italiani che ogni notte passavano di là, dicono i rapporti consolari. Abbiamo dimenticato l'odio nei confronti degli italiani. America for Americans, l'America agli americani. Noi oggi diremmo il Veneto ai Veneti, l'Italia agli italiani. Però questo era contro di noi. E in quell'America in cui i negri venivano trattati in modo, diciamo, piuttosto spiccio, nel 1922 un giudice dell'Alabama si trova davanti il signor Jim Rollins, nero, condannato in primo grado per miscegenation, mescolanza delle razze. Leggi di Jim Crow. E il nero aveva fatto ricorso in appello, dice: ma non era italiana, non era bianca, era italiana. E il giudice gli diede ragione. E scrisse nella sentenza che, essendo la bianca italiana, non si poteva dimostrare che fosse bianca o non piuttosto negra o figlia di negri. E siccome nel common law ogni sentenza fa giurisprudenza, nella giurisprudenza americana è ancora conficcata lì una sentenza che dice che gli italiani, insomma, non è detto che siano propriamente bianchi. Siamo stati massacrati dappertutto, linciaggi anti-italiani ovunque. Siamo stati massacrati a Aigues-Mortes, in Francia, alle foci del Rodano, dove i manovali disoccupati francesi accusavano i nostri di andare a rubare il lavoro nelle saline. Siamo stati massacrati a Palestro, un paesino fondato col nome di una battaglia risorgimentale, ecco l'ennesimo incrocio, da Domenico Bassetti, che era un patriota trentino che aveva combattuto a Palestro e che poi era finito in Algeria. Aveva fondato questo paese assieme a una cinquantina di famiglie trentine spazzate via da una rivolta di cabili. Siamo stati massacrati per decenni in Svizzera, in ripetuti pogrom anti-italiani. Questo è quello della fine dell'Ottocento a Zurigo, quando fu necessario allestire dei treni speciali per portare in salvo gli italiani, sottrarli alla rabbia degli svizzeri. Siamo stati massacrati a Kalgoorlie, in Australia, durante l'Australian Day del 1934. Siamo stati massacrati in America, come a New Orleans, dove una folla di 20.000 persone, il 15 marzo 1891, tirò fuori dalla galera 11 italiani per assassinarli e linciarli. Quanto odio ci vuole per muovere 20.000 persone? Siamo stati massacrati a Tallulah, in Louisiana. Guardate questo meraviglioso giornale, il Vesuvio. E sotto c'è scritto: il Vesuvio è il più antico e il più influente giornale della Pennsylvania. Il Vesuvio. Questi sono gli ultimi italiani, che io sappia, linciati per motivi razziali. Si chiamavano Angelo Albano e Costanzo Ficarotta. E secondo la studiosa Alessandra Lorini, furono assassinati perché non avevano partecipato a uno sciopero in una fabbrica di tabacchi, perché Crumiri, che era una delle accuse, altri storici difatti dicono che è il contrario, che avevano invece scatenato gli scioperi, che erano arrivati addirittura ad attentare al padrone della fabbrica di tabacchi. Fatto sta che c'era questa accusa contro gli italiani, che era assolutamente speculare un'altra, quella che diceva che gli italiani erano tutte delle teste calde, comunisti, socialisti, anarchici. E come in tutti gli stereotipi, e vado verso la chiusa, c'era qualcosa di vero, perché Gennaro Rubino, italiano immigrato anarchico, cerca di assassinare il re del Belgio Leopoldo II, colpevole di una feroce politica coloniale in Congo. Sante Caserio, italiano immigrato anarchico, uccide a Parigi il presidente francese Sadi Carnot. Michele Angiolillo, italiano immigrato anarchico, uccide in Spagna il presidente del Consiglio spagnolo Antonio Canovas. Gaetano Bresci, italiano immigrato anarchico, torna apposta da Patterson in Pennsylvania, dove c'erano 15 giornali anarchici italiani. Non è adesso che la sinistra litiga, litigava già a quei tempi, 15 giornali italiani anarchici solo a Patterson, torna dalla Pennsylvania per andare a Monza a uccidere Umberto I, la cui morte sollevò una tale ondata di dolore in Italia che nacque una canzoncina che diceva: alla stazione di Monza passa un treno che ronza, hanno ammazzato il re con colpi tre. E ancora un emigrato italiano anarchico, Luigi Lucchini, uccide a Ginevra l'imperatrice d'Austria, Elisabetta, che tutti noi conosciamo come la principessa Sissi, sposa di Francesco Giuseppe. E un altro italiano emigrato anarchico, Giuseppe Zangara, cerca di assassinare quello che forse è il più grande dei presidenti americani, Franklin Delano Roosevelt. E ancora un italiano emigrato anarchico, Mario Buda, porta un carro carico di dinamite il 16 settembre 1920 a Wall Street, lo fa saltare per aria e fa 39 morti, centinaia di feriti, milioni di dollari di danni, e resterà il più grave attentato compiuto da stranieri sul territorio americano fino all'attacco alle Torri Gemelle di Mohammed Atta e del comando di Al-Qaeda. Insomma, una storia di grande violenza della quale fecero le spese un po' tutti gli italiani, vittime di callosi pregiudizi, callose ostilità. Ma su tutti il simbolo di questi capri espiatori sono un terrone e un polentone, Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti. Pugliese uno, piemontese l'altro. Vengono arrestati per una rapina in cui c'era scappato il morto e sottoposti a un processo razzista. Così razzista che perfino Mussolini, che gli anarchici in Italia li mandava a bastonare, fu costretto, sia pur discretamente, a intervenire per chiedere se insomma era possibile. Erano diventati un tale simbolo, Sacco e Vanzetti, che quando finirono sulla sedia elettrica, il giornale Daily News non fece neppure il titolo, perché tutti gli americani sapevano di cosa si parlava. Gli bastò spararli in prima pagina con scritto dead, morti. I funerali di Sacco e Vanzetti furono un passaggio importante per l'emigrazione italiana. Sarà una coincidenza, però nella scia del senso di colpa, forse, per aver assassinato questi due poveretti, nella scia di quel funerale incredibilmente affollato di gente che era andata ai funerali di due giustiziati per una rapina a migliaia. Beh, nella scia di questa cosa qua cambiò il modo in cui gli americani ci guardavano. Sarà un caso, ma successivamente, a ridosso, viene eletto sindaco di San Francisco Angelo Rossi. Nome e cognome italiani, ma americano, che coi soldi di un altro americano, Amedeo Giannini, nome e cognome italiano, ma americano, fondatore della Bank of Italy, che poi sarebbe diventata The Bank of America, che è stata fino alla Citigroup la più grande banca del mondo, cosa fanno? Costruiscono il Golden Gate. Il simbolo di San Francisco, uno dei simboli dell'America, viene fatto da due italiani. E su questo ponte c'è un altro grande italiano, che era alto 1,48 m, se ricordo bene, ma era grande lo stesso, Fiorello La Guardia. Papà terrone, pugliese, mamma veneta, Giuliana, un'ebrea triestina. E vedete che è tutto un impasto della nostra storia, perché in realtà l'Italia si è fatta sui bastimenti. Si sono mischiati per la prima volta calabresi e siciliani e veneti e piemontesi, si sono mischiati prima ancora che nelle periferie di Torino, a ridosso del boom degli anni 60, si sono mischiati sulle navi. Sono morti negli stessi naufragi, sono sbarcati negli stessi porti, hanno vissuto nelle stesse città, hanno fondato gli stessi paesi. E a vedere questa foto bellissima, che riempie d'orgoglio tutti noi italiani, perché, caspita, guardate cosa siamo riusciti a fare, è in pochi anni, adesso non riescono mica a fare un cavalcavia del tempo in cui Angelo Rossi e Amedeo Giannini hanno fatto il Golden Gate. Beh, vedere questa foto, sapete cosa mi viene in mente? Beh, mi viene in mente questa immagine qua. È una settimana Incom del 1950 che dà per prossima la costruzione del ponte di Messina. 60 anni fa già dicevano siamo pronti, e questo ingegnere americano aveva già fatto il calcolo di quanto acciaio ci voleva, quanti dollari, quanti soldi, tutto, era già tutto pronto. E poi, come sapete, stiamo ancora aspettando. Allora uno dice, ma magari vuoi vedere che magari fra qualche anno succederà che il ponte di Messina magari sarà fatto da qualcuno che si chiama Milovan o Abdul, Pedro o Felipe, ma sarà assolutamente italiano. Grazie.
Bella. Grazie.